Napoli direi che con gli svizzeri e con la Svizzera ha un rapporto particolare. Sono Daniela Luigia Cagliotti, detta Gia, sono un professore di storia contemporanea all'Università di Napoli Federico II e ho lavorato in anni passati sugli imprenditori svizzeri tedeschi a Napoli scrivendo un libro che si intitola Vite parallele, che racconta la storia della presenza imprenditoriale svizzera e tedesca a Napoli tra l'inizio dell'Ottocento e l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Napoli ha innanzitutto un rapporto particolare e diretto legato alla presenza di truppe mercenarie che sono di fatto l'esercito borbonico. A Napoli passano circa 40.000 mercenari svizzeri. È una presenza considerevolissima. Partecipano anche alla repressione dei movimenti del 48, per esempio la rivoluzione del 48, scatenando peraltro in Svizzera grandissime polemiche, perché questo in qualche modo è in conflitto con i valori di libertà, indipendenza, eccetera, di cui la Svizzera, la Confederazione, si fa portatrice in Europa. E ovviamente, come dire, i loro percorsi di integrazione sono percorsi molto diversi da quelli dell'elite imprenditoriale. Arrivati durante gli anni del Regno Borbonico, e alcuni di questi, anziché tornare in patria alla fine del contratto, si tratta di un vero e proprio contratto di lavoro in un certo senso, rimangono a Napoli perché sposano napoletane, per esempio Von Arx.
La nostra famiglia è arrivata con filone militare. Infatti il primo che venne, Johann von Arx, figlio di Fridolino di Süßlingen nel cantone di Olten, venne perché c'era la richiesta dei Borboni, che allora regnavano a Napoli, chiesero, per avere una sicurezza e una fedeltà, chiesero alla Confederazione Svizzera dei soldati svizzeri che erano conosciuti per capacità. E lui venne qui a Napoli e si accamparono a Santa Maria Capovetere. Poi questo mio avo sposò poi una bella ragazza locale, poi sono rimasti per lo più qui. Allora, io sono Enrico von Arx, sono stato presidente del Circolo Svizzero di Napoli per 12 anni, poi per circa 20-25 anni ho collaborato all'amministrazione della scuola svizzera. Poi ho partecipato al collegamento degli svizzeri all'estero, sono stato un Auslandsschweizerrat, cioè un consigliere di questo collegamento, che è praticamente l'unione di tutti i circoli svizzeri esistenti in Italia. E io poi ero interessato nel fondare nuovi circoli, quindi partecipavano naturalmente alle riunioni sia in Italia che una volta l'anno anche in Svizzera, specialmente a Berna, anche al Palazzo Federale, per discutere le questioni degli svizzeri all'estero e ottenere quanto più possibile. Adesso con l'età mi sono un pochettino ritirato, pur rimanendo in queste organizzazioni come appunto il Circolo Svizzero, Società Elvetica di Beneficenza, ma un pochettino più nei retroguardi.
Enrico von Arx è anche lo zio di Fabrizio von Arx, eccelso e famoso violinista, le cui esecuzioni ci accompagneranno lungo tutto questo laser dedicato al rapporto particolare tra Napoli e gli svizzeri. E di questa particolarità torna a parlare la docente Daniela Luigia Cagliotti.
L'arrivo consistente di Svizzera e Napoli sotto i Borboni, c'è un primo nucleo che arriva durante il periodo francese, ma è veramente un nucleo piccolo, diciamo. Il grosso arriva un po' alla spicciolata, diciamo, negli anni della restaurazione borbonica, sì. Gli anni 20, grosso modo, gli anni 20, l'inizio degli anni 30. Bisogna guardare a questa presenza svizzera a Napoli come una presenza estremamente composita, fatta di soldati, di piccoli imprenditori, di tecnici. E poi c'è una migrazione d'élite per lo più, e il fatto che questa migrazione costruisce una società parallela nella quale prospera, vive. L'attività industriale messa in piedi dai Wenner, dagli Schlepfer, eccetera, si porta dietro anche una piccola immigrazione di tecnici, di quadri. Nelle fabbriche tessili degli svizzeri gli operai sono locali, sono campani, sono salernitani, sono napoletani, sono di Scafati, di Angri, eccetera. I quadri sono svizzeri.
Tra gli industriali svizzeri immigrati a Napoli e in Campania, Daniela Luigia Cagliotti ha citato i Wenner.
Io mi chiamo Tommaso Wenner, sono nato a Napoli da famiglia svizzera. I Wenner sono emigrati nel Regno delle Due Sicilie nel 1829, fondarono le industrie tessili qua nel meridione. E io sono la quinta generazione qui, è l'ultima. I miei genitori sono ritornati definitivamente in Svizzera, quindi io sono l'ultimo che è rimasto qua. La causa della loro emigrazione è stato il blocco continentale di Napoleone contro l'Inghilterra, poiché la mia famiglia veniva da San Gallo, che è notoriamente un cantone dedito all'industria tessile. Non affluendo più cotone dall'Egitto, sono stati obbligati a emigrare e sono emigrati qua nel Regno delle Due Sicilie perché qui sulle falde del Vesuvio si poteva piantare del cotone. E loro la zona già la conoscevano bene dai loro commerci, perché loro venivano qui, appunto nella zona soprattutto di Salerno, alla fiera di San Matteo, che San Matteo è il santo protettore di Salerno, è sempre una grande festa. Era una grande fiera che attirava molti commercianti e loro venivano già dalla Svizzera per vendere i loro tessuti molto raffinati e molto fini. E quindi conoscendo questa zona si erano accorti che nella valle dell'Irno c'era questo torrente che garantiva acqua anche nelle estati più siccitose, quindi decisero di impiantare lì poi le loro fabbriche, e naturalmente con tutti i vantaggi, perché nel Regno delle Due Sicilie loro naturalmente, mentre prima dovevano pagare i dazi per smerciare, adesso invece li producevano sul posto e quindi si avvantaggiavano del regime protezionistico che avevano creato i Borboni verso i prodotti che venivano per esempio dall'Inghilterra. Loro non sono stati i primi è stato David von Willer che scese in epoca murattiana, addirittura nel 1809 credo, a Piedimonte da Life, e lì impiantò la prima impresa tessile. Fra l'altro fu una cosa straordinaria, perché lui naturalmente, non essendoci manodopera specializzata in zona, scese con 100 famiglie dalla Svizzera, quindi proprio un esodo biblico che non so com'era possibile in quell'epoca, ma comunque lui ha portato 100 famiglie a Piedimonte da Life e ha occupato questo convento che era stato sgomberato dai religiosi da Murat e ha cominciato questa industria. E prima Murat e poi dopo i Borboni capirono che c'era una potenzialità economica in questa impresa, quindi poi favorirono con nuove leggi, con dazi, hanno favorito poi queste imprese, che era proprio l'inizio dell'industrializzazione del Regno delle Due Sicilie. Tutto questo poi si è sviluppato sempre di più, perché questi svizzeri erano sempre all'avanguardia, si potrebbero assimilare ai giapponesi, loro copiavano. Dove c'erano i telai a mano, loro mettevano i telai meccanici inglesi. Quando poi tutti usavano i telai meccanici, allora loro usavano la forza motrice dell'acqua. Quando tutti usavano la forza motrice, loro utilizzavano la corrente elettrica. Sono sempre andati avanti in questa maniera, quindi hanno creato un impero che alla fine poi aveva più di 12.000 operai. Il progenitore, questo Federico Alberto Lui aveva diversi figli e alla fine della sua vita diede una fabbrica ad ogni figlio, quindi era un'impresa familiare che però non entrava in concorrenza, perché uno aveva la tintoria, l'altro aveva la filanda, il terzo aveva la tessitura, il terzo il commercio e così via. Erano praticamente tutti autonomi, però tutti collegati.
E poi ci sono gli immigrati svizzeri che arrivano dal Canton Ticino.
Corradini arrivano tardi a Napoli, Corradini arrivano sostanzialmente tra gli anni 80 e 90. Svolgono attività nel settore della meccanica e non del tessile.
Sono Libero Agrelli, figlio di Giuseppe Agrelli e Beatrice Corradini. Il mio essere svizzero oggi deriva dal fatto che mamma, Beatrice Corradini, era figlia dell'ingegner Andrea Corradini, svizzero, nato a Napoli e ha mantenuto sempre la cittadinanza svizzera, non ha mai avuto la cittadinanza italiana, né mai l'ha chiesta. Mio nonno, a sua volta, era figlio di Giacomo Corradini, che, emigrato dalla Svizzera al seguito di altri concittadini, altri paesani, loro vivevano in Bassa Engadina, in un paese che si chiama Sent, aveva rilevato una industria metallurgica che ha poi chiamato la metallurgica Giacomo Corradini. Il figlio Andrea, mio nonno, quando ha cominciato a lavorare alla Corradini, ha incrementato e ha sviluppato le attività della metallurgica fino ad arrivare ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Questi signori producevano metallurgica sino a tutti i metalli che non sono ferro, quindi sostanzialmente rame e ottone. Facevano il fasciame delle navi, lastre di ottone per il fasciame delle navi. Le navi una volta si costruivano in legno e venivano fasciate con lastre di ottone. Inizi secolo probabilmente questa metodologia costruttiva è stata soppiantata dall'utilizzo solo del ferro, dell'acciaio. E oh papà, io chiamo oh papà il nonno perché da bambini abbiamo sempre chiamato alla tedesca o alla svizzera Grosspapà, oh papà. E oh papà ha sviluppato le attività dell'industria Corradini. Nella Prima Guerra Mondiale riuscì a importare dei macchinari dalla Germania per la estrusione dell'ottone, con i quali si poteva accelerare e rendere molto più razionale ed economico la produzione di tubi di ottone, in particolare la connessione con gli eventi bellici, cioè la cartuccia dei bossoli, dei proiettili, dei cannoni. La metallurgica dava lavoro a 1000 persone, maggioranza operai.
Sebbene ci siano state nella storia di Napoli altre famiglie importanti come i banchieri Meuri Kofr o i pasticceri Kaflisch, i von Arx, i Venner e i Corradini, dei quali hanno parlato i loro eredi, sono comunque rappresentativi degli svizzeri a Napoli. Ma cosa li accomuna di più?
Tratto distintivo di questa presenza svizzero-tedesca a Napoli è stato quello di una separatezza di questo gruppo rispetto alla società circostante. È un gruppo che vive a Napoli, che prospera a Napoli, che svolge attività imprenditoriali innovative e molto più moderne di quelle che gli imprenditori locali svolgono e che difficilmente interagisce, diciamo, col contesto locale, difficilmente interagisce soprattutto con le élite locali. Questo per varie ragioni, sia perché è culturalmente diversa, ma anche perché viene percepita come culturalmente diversa dall'elite napoletana. Questi imprenditori sono persone che sanno fare, che usano le mani, che hanno del denaro da investire, che fanno attività industriali e che quindi come tali, diciamo, nella società dell'Ottocento non sono considerati borghesie, non sono considerati soprattutto aristocrazia, cioè quindi l'aristocrazia napoletana non li percepisce come un pezzo della propria famiglia. Hanno una religione che per buona parte dell'Ottocento non possono professare. Il regno delle Due Sicilie è un regno confessionale, in cui i culti non cattolici non sono ammessi e quindi per professare la propria religione devono farlo in condizioni molto particolari. Lo possono fare fino al 1860 grazie alla generosità dell'ambasciata prussiana che mette loro a disposizione dei locali, e quindi anche questo, come dire, crea una distanza tra loro e la società napoletana. Si sentono quindi, diciamo, quasi costretti a costruirsi una società dentro la società, cui finiranno per avere le loro scuole, il loro ospedale, il loro cimitero, la loro associazione di beneficenza, i loro club ricreativi. Gli elementi unificanti in realtà sono più di uno: sono evidentemente la religione, quindi il protestantesimo nelle sue diverse denominazioni, l'attività imprenditoriale, quindi la condivisione, diciamo, di un universo anche di valori che sono legati all'esercizio di un'attività imprenditoriale, e degli interessi economici che fanno sì che nel giro di alcuni decenni questo gruppo costruirà la più significativa esperienza industriale nel Mezzogiorno. È una realtà rilevantissima per il Mezzogiorno, con oltre 12.000 operai.
Viene da chiedersi quali siano le differenze con il resto d'Italia.
I casi che sono stati studiati, soprattutto il caso torinese, il caso bergamasco, il caso milanese, sono casi in cui c'è molta meno separatezza, perché c'è un tessuto imprenditoriale più vivo dentro il quale si devono inserire, con il quale devono anche competere. Quindi la competizione li costringe a fare molto più i conti con questa realtà, cosa che non è nel caso di Napoli, perché nel caso di Napoli non hanno dei competitori. Non c'è un'industria tessile locale con la quale competere, sono praticamente da soli. Milano, Bergamo soprattutto, Bergamo è un posto di valli, la valle bergamasca è una valle che ricorda molto di più anche il contesto da cui provengono, le valli del cantone di Zurigo, le valli dell'Engadina, eccetera. E quindi questa vicinanza, non soltanto geografica, la Svizzera è molto più vicina evidentemente, ma anche il fatto di trovarsi, diciamo, in un contesto che è un contesto anche dal punto di vista orografico più familiare, fa sì che i livelli di integrazione siano più elevati. A Napoli questa separatezza rimane veramente a lungo. Uno dei dati che segnalano questa separatezza è per esempio il fatto che anche dopo l'Unità d'Italia, quando finalmente potranno esercitare liberamente il culto e quindi costruiranno la loro chiesa, continueranno ad avere un culto che è rigorosamente o in tedesco o in francese, quindi a rifiutare, diciamo, l'idea di un culto italiano, continueranno a rifiutare l'idea che nelle loro scuole si iscrivano studenti napoletani, studenti italiani. Continueranno cioè a mantenere, diciamo, una socialità separata, che peraltro si legge anche nelle scelte matrimoniali. Quindi svizzeri nati a Napoli, socializzati in qualche modo nella cultura napoletana, che parlano chiaramente l'italiano e parlano chiaramente il napoletano, che hanno abitudine a lavorare con maestranze napoletane, sono però persone che normalmente scelgono il loro partner, la propria partner, all'interno della comunità, o vanno a cercarsi la moglie in Svizzera e poi se la portano a Napoli. Questo vale, diciamo, meno per quelli del Canton Ticino. Per esempio la famiglia Corradini è uno di questi esempi, ma i Corradini arrivano tardi a Napoli.
Ma quando inizia il declino della presenza svizzera a Napoli?
La fine della presenza, o meglio la riarticolazione, direi, della presenza svizzera a Napoli avviene durante la Prima Guerra Mondiale. Benché appartengano, diciamo, ad un paese neutrale durante la guerra, gli svizzeri sono percepiti come tedeschi e come possibili potenziali nemici. Questo innanzitutto perché parlano il tedesco, perché sono in società con i tedeschi. gli svizzeri non riescono più a fare quello che facevano prima della guerra, cioè del sospetto, diciamo, nei loro confronti. Quando scrissi il libro ebbi la fortuna di intervistare uno degli ultimi discendenti di questa esperienza, cioè Giovanni Venner, lui che era nato all'inizio del XX secolo, ricordava perfettamente come con la guerra in casa si cominciò per la prima volta a parlare in italiano, perché c'era la paura di essere confusi con i tedeschi. Questo cambia il clima, rende la vita degli svizzeri più difficile.
E a parlare è proprio Tommaso Renner.
Dopo la prima guerra mondiale è stato tutto nazionalizzato, sull'onda patriottica generata dalla vittoria sulla Germania si decise buttiamo fuori questi stranieri che mangiano alle nostre spalle. Fu fatale perché subito dopo misero dei faccendieri, degli imprenditori che non erano minimamente interessati all'andamento delle fabbriche, erano soltanto abbagliati dal guadagno, da questa prosperità a cui erano arrivate queste fabbriche, e quindi subito dopo cominciò lo smantellamento sistematico di queste fabbriche, la chiusura una dopo l'altra. Mio nonno e suo fratello dovettero fare la liquidazione nel 1918.
Raffaele von Arx aveva un'attività molto importante, una industria metallurgica per riscaldamento. Infatti tutti i camini di riscaldamento dell'Italia meridionale, non soltanto di Napoli, sono tutto opera sua. Man mano, con l'avvenire del fascismo, lui fu ostacolato perché è straniero svizzero. Poi subentrò la modernizzazione del riscaldamento da camini all'attuale sistema di riscaldamento, e i figlioli di questo mio prononno non si adeguarono, ma si sono affermati in campi completamente diversi da quello originale del nonno.
Se per gli altri svizzeri come i Renner o i von Arx il tramonto arriva prima, per quelli del Canton Ticino arriva più tardi.
La fabbrica è durata fino agli inizi degli anni 50, perché alla fine degli anni 40, inizi 50, è stata messa in liquidazione. Se la prima guerra mondiale aveva sviluppato le attività dell'impresa metallurgica, la seconda le ha annientate, perché con i bombardamenti degli anglo-americani tutta la zona industriale è stata colpita e la fabbrica praticamente rasa al suolo. Erano rimasti in piedi la cabina elettrica, la palazzina degli uffici, che era la palazzina dove i Corradini vivevano. L'occhio del padrone deve essere sempre presente, e nello stabilimento c'era la palazzina dove vivevano.
Concludiamo questo laser sul rapporto tra gli svizzeri e Napoli sentendoci raccontare quel che rimane.
Tutte le attività industriali che erano in mano agli svizzeri, quelle poche che sono sopravvissute, sono passate di mano e altri imprenditori locali le hanno rilevate. Non c'è più, che io sappia, uno svizzero che abbia un'attività industriale a Napoli.
Naturalmente la colonia svizzera di Napoli si è molto invecchiata, perché i figli, molti magari hanno perduto strada facendo anche la cittadinanza, si sono italianizzati.
I legami si sono molto allentati. È rimasto un polo di scambio di pareri, di opinioni, di compagnie nel circolo svizzero, fondato anni fa, dove tutti gli svizzeri ogni tanto si incontravano, alla festa di Natale veniva Babbo Natale col sacco a portare i doni ai figli degli svizzeri.
Si facevano feste, si praticavano i giochi di classici svizzeri come le partite di calcio e jazz, i birilli, avevamo anche una collezione di fucili per tiro a segno.
E comunque poi avevano una serie di attività. Oggi il circolo svizzero è, come soci sono molto pochi, e sono tutti i figli o i nipoti di quelli che avevano le loro attività industriali o commerciali a Napoli.
il legame si è molto allentato con la Svizzera perché molti svizzeri piantati bene qui sono rientrati in Svizzera. Sono diminuiti anche i figli.
Siamo pochi, pochi e in estinzione, ma forse non è importante perché oggi tutto si globalizza e l'umanità non è più così caratterizzata dalle singole etnie. Ci si mischia ed è bene che si comunichi le diverse mentalità, le diverse culture. È un arricchimento in generale, io non lo vedo un fatto negativo. È un fatto, ed è della nostra epoca. Forse alla fine saremo tutti americani, cioè un miscuglio di tutti i popoli, di tutte le nazioni, di tutti i continenti, alla fine saremo tutti americani.